Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
La carrozza si mosse a trotto discreto, tale da non indicare minimamente che contenesse persone che avevano fretta. Il cardinale si asciugò la fronte con il fazzoletto e guardò attorno a sé. Aveva alla sua sinistra Porthos e alla sua destra D'Artagnan. Ciascuno stava a far guardia da una parte e gli serviva da baluardo. Di rimpetto, sul sedile davanti, erano due paio di pistole, un paio davanti a Porthos e un paio davanti a D'Artagnan. I due amici avevano inoltre ambedue la spada al fianco. A distanza di 100 passi dal palazzo reale, una pattuglia fermò la carrozza. «Chi va là?» disse il capo. «Mazzarino!» rispose D'Artagnan con uno scroscio di risa. Il cardinale si sentì rizzare i capelli. Lo scherzo sembrò bellissimo ai borghesi che, vedendo quella carrozza senza armi e senza scorta, non avrebbero mai creduto alla realtà di una simile imprudenza. «Buon viaggio!» gridarono e li lasciarono passare. Disse D'Artagnan, che pensa vostra eminenza di questa mia risposta? Spiritosa! Esclamò Mazzarino. Infatti, seguitò Porthos, capisco. Verso la metà di Rue des Petits Champs, una seconda pattuglia fermò la carrozza. Chi va là? Urlò il capo della pattuglia. Tiratevi da parte, eminenza, raccomandò D'Artagnan. E Mazzarino si cacciò talmente tra i due amici che rimase del tutto nascosto da loro. «Chi va là?» ripeté la stessa voce spazientita, e D'Artagnan sentì correre gente alla testa dei cavalli. Allora si spenzolò dalla carrozza. «Ehi, Planchet!» disse. Il capo si avvicinò. Era difatti Planchet. D'Artagnan aveva riconosciuto la voce del suo ex lacchè. «Come, signore, siete voi?» disse Planchet. «Eh sì, amico, questo caro Porthos ha avuto una stoccata e lo accompagno alla sua villa di Saint-Cloud». «Ah, davvero?» disse Planchet. Porthos emise un profondo gemito. «Planchet», disse piano D'Artagnan, «facci largo, se no non arriverà vivo, è offeso il polmone, mio caro». Planchet tentennò la testa come uno che dica: «Allora è una brutta faccenda». Poi, voltosi ai suoi uomini, ordinò: «Lasciate passare, sono amici». La carrozza si rimise in cammino e Mazzarino, che aveva trattenuto il fiato, si arrischiò a respirare. «Bricconi!» brontolò. Pochi passi avanti, la porta a Saint-Honoré, incontrarono un'altra schiera. Questa si componeva di gente di tristo aspetto, che somigliava più ad assassini che ad altro. Erano gli uomini del mendicante di Saint-Eustache. «Attento, Porthos!» disse D'Artagnan. Porthos allungò la mano verso le pistole. «Che c'è?» domandò Mazzarino. «Eminenza, credo che siamo in cattiva compagnia». Un uomo avanzò verso lo sportello, tenendo in mano una specie di falce. «Chi va là?» urlò costui. «Furfante!» disse D'Artagnan. «Non riconoscete la carrozza del signor principe?» «Principe o no», disse quell'uomo, «aprite. Siamo di guardia alla porta e nessuno passerà finché non sappiamo chi sia». «Che cosa si deve fare?» chiese Porthos. «Oh, bella, passare», rispose D'Artagnan. «Ne viene uno dalla mia parte», disse Porthos. «Lo devo ammazzare, sì. Con un pugno, se potete, non facciamo fuoco che agli estremi». «Posso, posso», rispose Porthos. «Dunque venite ad aprire», disse D'Artagnan all'uomo dalla falce, pigliando una pistola per la canna e accingendosi a colpire con il calcio. Costui si accostò. Via via che si accostava, D'Artagnan, per essere più libero di muoversi, usciva mezzo fuori dallo sportello. I suoi occhi si fermarono su quelli del mendicante, rischiarati dalla luce di un lampione. Di certo colui riconobbe il moschettiere, poiché impallidì. Di certo il moschettiere riconobbe lui, poiché gli si rizzarono i capelli. «Il signor D'Artagnan!» egli esclamò, indietreggiando di un passo. «Il signor D'Artagnan! Lasciatelo passare!» D'Artagnan si preparava forse a rispondere, ma rimbombò un colpo simile a quello di una mazza che piombi sulla testa di un bue. Porthos aveva accoppato colui che gli si avvicinava. D'Artagnan, voltatosi, vide il disgraziato disteso a terra. «Adesso trotta, rotta di collo!» gridò al cocchiere. «A cour de la reine!» E volgendosi a Mazzarino, «Ora, eminenza, potete dire 5 pater e 5 ave per ringraziare Dio della vostra liberazione. Siete salvo, siete libero!» Mazzarino rispose con una specie di gemito. Non poteva credere un simile miracolo. Dopo 5 minuti la carrozza si fermò. Era giunta al Cour de la Reine. Invece di ritornare dalla porta a Saint-Honoré, D'Artagnan, avendo ancora tempo, fece il giro e ritornò per la porta Richelieu. Fantasticava sulla maniera di portar via anche la regina, giacché di condurla in una carrozza con lo stemma del re di Francia non c'era nemmeno da pensare, quando a un tratto vide un bellissimo equipaggio al portone del palazzo di Madame de Guémené. Un'idea subitanea lo illuminò. «Ah, per Dio!» disse, «questa sarebbe un'azione di buona guerra!» Si avvicinò alla carrozza, osservò le armi che erano sugli sportelli e la livrea del cocchiere seduto a cassetta. L'esame gli fu tanto più facile, dato che il cocchiere dormiva della grossa. «È proprio la carrozza del signor coadiutore!» disse. «In parola comincio a credere che la provvidenza ci sia propizia!» Salì pian piano dentro la carrozza e, tirando il cordoncino di seta corrispondente al dito mignolo del cocchiere, ordinò «Al Palazzo Reale!». Il cocchiere, destatosi di soprassalto, si diresse verso il luogo indicatogli senza immaginarsi che l'ordine fosse stato dato da altri che dal suo padrone. Il portiere del palazzo si accingeva a serrare i cancelli, ma, veduto il magnifico equipaggio, non dubitò che fosse una visita importante e lasciò passare la carrozza, che si fermò sotto il peristilio. D'Artagnan saltò giù, e mentre il cocchiere, spaventato per non aver riconosciuto in lui il suo padrone, indietreggiava di un passo, egli con la mano sinistra lo prese per il bavero e con la destra gli mise una pistola alla gola. «Se ti provi a dire una parola, sei morto!» gli gridò D'Artagnan. Il cocchiere capì, dalla espressione del viso di colui che gli parlava, di essere caduto in un agguato e restò a occhi aperti e bocca spalancata. Due moschettieri passeggiavano nel cortile. D'Artagnan li chiamò per nome. «Signor di Bellier», disse a uno di essi, «fatemi il piacere di prendere le redini di mano a quest'uomo, di salire a cassetta, di condurre la carrozza alla porta della scala segreta e di aspettarmi lì. È per cosa di premura, relativa al servizio del re». Il moschettiere, che sapeva il suo tenente incapace di scherzare a proposito di servizio, obbedì senza fiatare, benché l'ordine gli sembrasse singolare. Il povero cocchiere fu condotto in uno stanzino che aveva le finestre con l'inferriata e somigliava assai a una prigione. «Ora, mio caro», disse D'Artagnan, «vi invito a disfarvi in favor mio del cappello e del mantello». Come ognuno capirà, il cocchiere non fece opposizione e poi era così attonito che barcollava e balbettava come un ubriaco. D'Artagnan uscì portando Bernouin. Suonava la mezzanotte. «Conducetemi nell'oratorio della regina», disse. «Avvertitela che sono qui. E andate a deporre questo fagotto con un moschetto ben carico sul sedile della carrozza che aspetta ai piedi della scala segreta». Bernouin introdusse D'Artagnan nell'oratorio.
Thank you.
La regina passò nell'oratorio, a cui dava lume una semplice lampada di vetro di Venezia. Vide D'Artagnan in piedi che l'aspettava. «Siete voi?» gli disse. «Sì, maestà». «Siete pronto?» «Sì». «E il cardinale?» «Se n'è andato senza intoppi. Attende la maestà vostra al Cour de la Reine». «Ma con quale carrozza si parte?» «Ho previsto tutto. C'è giù una carrozza che aspetta la maestà vostra. Andiamo dal re». D'Artagnan si inchinò e seguì la regina. Il giovane Luigi era già vestito, ma gli mancavano le scarpe e il farsetto. Si lasciava vestire, stupefatto, opprimendo di domande la porta che non gli rispondeva se non con queste parole: «Sire è per ordine della regina». Il letto era scoperto e si scorgevano le lenzuola del re talmente logore che in alcuni punti c'erano dei buchi, uno degli effetti della lesina di Mazarino. La regina entrò e D'Artagnan stette sulla soglia. Il fanciullo, nel vedere la sovrana, scappò di mano alla porta e le corse incontro. La regina accennò a D'Artagnan di accostarsi. D'Artagnan obbedì. «Figlio mio», disse Anna, additando al re il moschettiere calmo, in piedi e a testa scoperta, «ecco il signor D'Artagnan, prode quanto quei prodi antichi di cui tanto vi piace che le mie donne vi narrino la storia. Ricordatevi il suo nome e guardatelo bene, per non dimenticarvi le sue sembianze, giacché questa sera ci renderà un gran servizio». Il fanciullo guardò l'ufficiale con il suo grande occhio fiero e ripeté: «Il signor D'Artagnan, per l'appunto, figlio mio». Il re alzò lentamente la manina e la porse al moschettiere. Questi mise in terra un ginocchio e gliela baciò. «Signor D'Artagnan», ripeté Luigi. «Va bene, signora». In quell'istante si udì un gran clamore che si avvicinava. «Che cosa c'è?» chiese Anna. «Oh, oh», rispose D'Artagnan, tendendo insieme l'orecchio fine e lo sguardo intelligente. «È il rumore del popolo che si solleva». «Bisogna fuggire», disse la regina. «Vostra maestà ha dato a me la direzione di quest'affare. Bisogna trattenersi e sapere ciò che accade. Signor D'Artagnan, rispondo io di tutto. Non c'è cosa che si comunichi più presto quanto la fiducia». La regina, piena di forza e di coraggio, sentiva al più alto grado queste virtù negli altri. «Fate pure», disse, «mi affido a voi». «Vostra maestà mi permette di dare ordini in nome suo? Ordinate pure». «Che altro vuole il popolo?» domandò il re. «Sire, tra poco lo sapremo», rispose D'Artagnan, e uscì rapidamente dalla stanza. Il tumulto andava crescendo e sembrava avvolgere tutto quanto il palazzo reale. Dall'interno si udivano grida di cui non si poteva comprendere il senso. Era però evidente che c'era clamore e sedizione. Il re, mezzo vestito, la regina e la porte rimasero ciascuno nello stato e quasi nel posto in cui erano, ascoltando e aspettando. «Ebbene?» chiese Anna, vedendo comparire di nuovo D'Artagnan. «Che cosa accade?» «Signora, ecco ciò che accade. Si è sparsa la voce che la regina aveva lasciato il palazzo reale conducendo via il re, e il popolo domanda di aver la prova del contrario e minaccia di demolire il palazzo». «Ah, questa volta è troppo, e io proverò loro che non sono partita». Dall'espressione del volto della sovrana, D'Artagnan si accorse che stava per dare qualche ordine sconsiderato e le disse sottovoce: «Vostra maestà ha sempre fiducia in me?» Quella voce la fece sussultare. «Sì, piena fiducia. Dite pure». «Maestà», disse D'Artagnan, «il popolo vuol vedere il re. Bisogna che lo veda». «Come che lo veda? E dove? Sul balcone? No. Ma qui, nel suo letto, addormentato. «Ah, maestà!» esclamò Laporte. «Il signor D'Artagnan ha ragione!» La regina rifletté e sorrise, da donna a cui non si è estranea la doppiezza. «Difatti», mormorò. «Signor Laporte», disse D'Artagnan, «andate, e attraverso i cancelli del Palazzo Reale annunciate al popolo che tra poco sarà soddisfatto, che fra 5 minuti non solo vedrà il re, ma lo vedrà nel suo letto. Aggiungete che il re dorme. La regina prega si faccia silenzio per non destarlo». Laporte uscì, la regina stette ritta presso la porta, D'Artagnan si cacciò dietro il cortinaggio. Poi si udì il camminare sordo e contenuto di una gran moltitudine di uomini. La regina sollevò lei stessa la pesante tenda che copriva la porta, ponendosi un dito sulle labbra. Nel vedere la regina, quegli uomini si fermarono in atteggiamento rispettoso. «Entrate, entrate, signori», disse Anna. Vi fu allora, fra tutta quella gente, una certa titubanza che somigliava a vergogna, poiché mentre ci si aspettava opposizione e resistenza e ci si figurava di dover forzare i cancelli e atterrare le guardie, i cancelli erano invece tutti aperti e il re, almeno apparentemente, non aveva vicino al suo letto altra guardia che la madre. Coloro che erano alla testa della turba balbettarono alcune parole e cominciarono a retrocedere. «Entrate, signori», disse la porte, «poiché la regina lo permette». Allora uno, più ardito degli altri, passò la soglia e si avanzò in punta di piedi. Tutti lo imitarono e la camera si empì silenziosamente, come se quegli uomini fossero stati i cortigiani più umili e devoti. Ben oltre la porta si vedevano le teste di quelli che, non avendo potuto entrare, si rizzavano in punta di piedi. D'Artagnan vedeva tutto da un'apertura che aveva fatto nel cortinaggio. Nel primo entrato egli riconobbe Planchet. «Signore», disse la sovrana, che comprese essere costui il capo della turba, «voi avete desiderato di vedere il re e ho voluto mostrarvelo di persona. Avvicinatevi, guardatelo, e dite se vi sembriamo persone intenzionate a fuggire». «No, certo», rispose Planchet un po' sorpreso dall'inatteso onore che riceveva. «Riferite dunque ai miei buoni e fedeli parigini», continuò Anna d'Austria con un sorriso di cui D'Artagnan capiva bene il senso, «che avete visto il re addormentato e la regina sul punto di coricarsi». «Lo riferirò, maestà, e lo diranno pure quelli che sono con me. Ma che cosa?» domandò Anna d'Austria. «Vostra maestà mi perdoni», disse Planchet, «ma è veramente il re quello disteso sul letto?» Anna d'Austria rabbrividì. «Se fra voi c'è qualcuno che conosce il re», rispose, «si accosti e dica se è sua maestà». Un uomo, avvolto in un mantello con cui si copriva anche il viso, si avvicinò e si chinò sul letto e guardò. Per un momento D'Artagnan credette che avesse qualche cattiva intenzione e mise mano alla spada, ma un moto che fece l'uomo con il mantello nell'abbassarsi gli scoprì parte della faccia e D'Artagnan riconobbe il coadiutore. «È proprio il re», disse quell'uomo rialzandosi. «Dio benedica sua maestà». «Sì», disse a mezza voce il capo, «sì, Dio benedica sua maestà». E tutti quanti, entrati furibondi, passando dall'ira alla pietà, benedissero a loro volta il regio fanciullo. «Adesso, amici miei», disse Planchet, «ringraziamo la regina e ritiriamoci». Tutti si inchinarono e uscirono a poco, senza far rumore.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.